Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di Padre Stefano Maria Manelli, Stabat Mater, attribuito ovviamente a Jacopone da Todi. Ecco, un libro che tutti conoscono, quello di Jacopone, ovviamente, il suo Stabat Mater, il suo poema, che ha praticamente toccato generazioni e generazioni di credenti, perché ecco, con questo testo egli ha illuminato praticamente la passione di Cristo e la passione di Maria, ha fatto sì che Maria Santissima fosse iscritta anche teologicamente nella passione di Cristo, con questo splendido inno, ecco, che descrive prima i dolori di Maria, la sua partecipazione alla passione, quindi la sua corredenzione, e poi anche la nostra richiesta di, ecco, partecipare al suo dolore. Siamo al versetto decimo, alla decima terzina. Faco tardi et cor meum, fa che il mio cuore arda. Questa espressione di fuoco e amore ardente del beato Jacopone vuole ricordarci più cose di grande significato e importanza. Anzitutto ci ricorda la sofferenza di Maria, no? Facco tardi et cor meum, la sofferenza, il dolore, ecco, di Maria, al quale noi vogliamo unirci, ecco, vogliamo unirci, vogliamo stare uniti. Gesù ha sofferto, no? Questo dolore immenso della sua passione. E la Madonna è stata compartecipe di questo dolore. Gesù stesso ha detto di essere venuto a portare il fuoco sulla terra e di bramare che esso venisse acceso. Ecco, questo fuoco a cui l'autore si chiede di essere ammesso a partecipare. Ci ricorda poi assimile all'espressione dei due discepoli di Emmaus, i quali apparso Gesù risorto in veste di pellegrino, scomparso poi davanti ai loro occhi, alla frazione del pane, si dicevano l'un l'altro, non ci ardeva forse il cuore nel petto. E della passione di Cristo è un desiderio ardente, ardente di amore da donare, da distribuire, per giustificare, per donare sollievo a noi poveri peccatori che siamo in questa valle di lacrime. E il cuore dei discepoli di Emmaus, Luca 24, 32, arde per questo stesso amore, arde per questo stesso dolore. E quindi è qualcosa di divino, perché non si può ardere per il dolore, no? Per il desiderio di, ecco, offrire se stessi. È qualcosa che deve essere legato a un approdo teologico. Un approdo teologico è la salvezza, è l'amore infinito. È la conversione dei peccatori, la salvezza delle anime. Per questo anche i missionari, no? Le anime mistiche, contemplative, le anime ardenti, le anime vittime, così sono chiamate, quelle che vogliono partecipare più intensamente alla passione del Signore, anche loro vivono di questo ardore. Ci ricorda infine, per la terza parte, l'espressione che la Chiesa stessa adopera per noi, suoi figli, nella liturgia in rito romano antico del sabato di Pentecoste. Illo nos signe quaesumus Domine, Spiritus Sanctus in flammit, quem Dominus nostri Iesus Christus misit in terra, et volut vehementer accendi. Quindi la Chiesa chiede che lo Spirito Santo infiammi i nostri cuori di questo stesso ardore della passione del Figlio. Perché la passione del Figlio è stato un atto teologico altissimo, il più alto che ci sia sulla terra, molto più che fare miracoli, molto più che risuscitare i morti. Queste sono solo conseguenze dirette da quest'unico afflato che è appunto il desiderio di morire per noi, il desiderio di dare la vita per espiare tutti i nostri peccati, il desiderio di togliere la colpa e così che l'umanità possa respirare liberamente della grazia di Dio, ricevere, ecco, secondo merito, secondo giustizia, secondo verità, ed ecco la grazia. Senza questa espiazione non ci sarebbe grazia, non ci sarebbe amore, non ci sarebbe dono dall'alto, non ci sarebbe remissione della colpa. Riflette molto bene riguardo il padre Pesce, dicendo che nel focolaio di dolore e di amore divino dello Stabat Mater di Fra Jacopone da Todi, prima il poeta aveva chiesto la forza, la violenza del dolore, ora chiede le saette dell'amore. Non è forse l'amore il vero frutto della penitenza, di ogni sofferenza offerta a Dio? Ecco, noi perché facciamo penitenza? Dovremmo farlo, eh? Dobbiamo rinunciare a qualcosa di noi stessi, perché dobbiamo pregare, studiare, leggere, ecco. Immolarci, anche fare qualcosa per il Signore, il servizio al prossimo, il servizio agli ammalati, sofferenti e defunti. Perché? È l'amore gratuito di Dio che si espande nel mondo. Se è vero che la penitenza, come ogni sofferenza, purifica dal peccato e dalle passioni che spingono al peccato, significa che essa in sostanza aiuta a rinnegare se stesso, sia il proprio ego, per dare via libera al germinare, al germogliare dell'amore divino da coltivare, quindi portandolo a quella pienezza della vita cristiana che deve diventare totalmente amore, secondo il comandamento di Dio che ci chiede di amare con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Questo è un'ascesi, un desiderio che va coronato dalla salita sul Calvario, che va coronato dall'impegno, dall'offerta dell'amore divino. Se l'amore è paragonato al fuoco, un cuore pieno di amore non può non ardere, come appunto sta chiedendo appassionatamente il beato Jacopone da Todi al cuore della corredentrice. Ossia quel cuore materno che soprattutto sul Calvario era diventato un incendio totale dell'amore più ardente e sublime. La Madonna è la prima che arde di amore per Gesù. È la prima che compie questo grandissimo ministero di correlazione, di corredenzione con l'amore divino. È la prima che riesce a fare questo sforzo, che riesce a compiere questa grandezza, dell'amore divino. È la prima creatura, altre non ce ne sono. E allora, ecco, noi siamo la sua scuola. Si sa bene, infatti, che il cuore è la sede dell'amore. È l'organo delle pulsazioni dell'amore che in ogni creatura umana può ardere, soffrire e giubilare. Viene anche da ricordare qui il quadro di Gesù crocifisso dipinto dal giovane Sant'Alfonso Maria de Ligori, grande innamorato di Gesù Redentore. Fa impressione infatti il corpo di Gesù crocifisso ricoperto da Sant'Alfonso de Ligori di rosse saette o frecce di sangue che esprimono molto bene l'amore ardente di Gesù per noi peccatori. Queste saette di sangue, prima si disse, insomma, fino a tempo fa, insomma, adesso è un po' rientrato questo, ma si addirittura si prendeva in giro questo modo di rappresentare la fede in maniera così cruenta, con frecce di sangue, no? Ecco, immagini molto insanguinate di Gesù che fanno vedere la sua sofferenza, soprattutto la pietà del 600-700, appunto successiva al Concilio di Trento, mette in luce quest'opera perché era in voga, era in auge il decreto sulla giustificazione, che viene per mezzo del Signore Gesù Cristo. E quindi non si può fare a meno di questo. Non si può fare a meno di questo dolore, di questa sofferenza che ovviamente pervade il cuore di Cristo, il cuore di Maria, il cuore dei fedeli. Come scrive Monsignor Carbone, Fra Jacopone, poeta, di fatto, presenta subito il cuore come bersaglio alle roventi saette dell'amore, che anzi alla parola cuore aggiunge altresì il meum. Lo spirito del poeta è di personificarsi ora in tutto per rendersi degno della grazia richiesta. Vuole gli ardori del fuoco divino nel suo cuore, perché vuole il suo animo ferito dalla spada del dolore, da quella spada che ferì il bel cuore della Vergine. Ecco, quindi riflettiamo su questa unione, questa comunione di intenti, chi ha capito il senso della passione, chi non lo vede solo come un incidente di percorso, come la teologia moderna, ma come l'essenza del cristianesimo. E se noi togliamo il mistero pasquale, cioè la morte di Cristo voluta, desiderata, bramata, preparata, e anche vissuta nella maniera più dura, più cruenta, più intensa possibile, e noi non abbiamo capito il cristianesimo, non abbiamo capito il valore della sofferenza di Cristo, non abbiamo capito che Cristo si è immolato per questo, per noi. Ecco, se noi riduciamo il cristianesimo a lettura, pura lettura edificante, c'è il pericolo dello gnosticismo, cioè io conosco qualcosa di Gesù, conosco qualcosa delle scritture, conosco anche le lingue, magari. Però se non arrivo al dunque, che è la passione di Cristo, e mi immergo in essa e cerco di viverla il più intensamente possibile, cerco di metterla in pratica con tutti gli atteggiamenti di Gesù, ecco, non polemici, non di rivolta, non di rivalsa, ma atteggiamenti di umiltà, atteggiamenti di accoglienza, di accettazione, di amore. Verso Dio, verso il prossimo, anche nella prova più dura, più cruenta, più infamante, che è quella della condanna a morte come malfattore, ecco, io non vivo ancora la passione, non sono entrato nel mistero di Cristo, non sono entrato nel mistero cristiano. Ecco, la Madonna è qui per aiutarci. Lei ha capito, lei ha compreso il valore delle sofferenze di Cristo, ha compreso il valore della passione di Cristo. Quindi vuole spingerci a questo. È esemplare la sua presenza sul Calvario, sono esemplari quelle parole, ecco, del Vangelo, capitolo 19 di Giovanni, versetti 26-27. Ecco tua madre, proprio sulla croce, Gesù, mentre sta morendo, mentre è coperto di piaghe, mentre è nella sua sofferenza più lancinante, più insopportabile da un punto di vista umano, dice: ecco, questa è vostra madre. La madre è questa. Dovete seguire questa madre per essere conformi a me. Ecco, se volete essere come me, dovete avere questa madre qui. Dovete seguire lei. Ed ecco allora che Jacopone pone questo ponte, facu tardi ad cormeo in amandum Christum Deo. Questo ponte dell'amore, facu tardi ad, fa che arda, è una grazia che riceviamo dalla Madonna, una grazia che non possiamo darci da soli, una grazia che dobbiamo chiedere ardentemente davanti al Signore. Del resto la vita ci prova, e se noi non chiediamo questa grazia di soffrire con Maria, il Signore ci farà soffrire lo stesso, e sarà una sofferenza senza motivo, perché noi non abbiamo capito il cristianesimo, non abbiamo capito l'evento della croce, non abbiamo capito l'evento della passione. Ci farà vivere il dolore, magari inconsapevole, e questo ci farà ancora più male, perché cominceremo a pensare che Dio è ingiusto, ci fa soffrire ingiustamente, mentre la sofferenza è parte del mistero della redenzione. Ecco, allora Jacopone ha capito, invoglia tutti a chiedere, anzi lui per primo chiede alla Madonna di ardere del suo stesso fuoco d'amore, cioè del suo dolore. Il dolore e amore si identificano sulla croce. Amore significa soffrire con Cristo. Amore significa stare alla presenza di Gesù crocifisso. Amore significa stare a languire in agonia insieme a Gesù che sta morendo, 3 ore di agonia, una lunga agonia. Anzi, l'agonia è cominciata prima, è cominciata dall'orto del Getsemane, già lì Gesù è sicuro che sarebbe stato ucciso cruentemente, violentemente, sanguinosamente. Si prepara in una preghiera intensa, prepara la sua umanità a questa prova così lancinante di dolore, non tanto forse di prova fisica, perché vabbè, il Signore ha pieno possesso del suo corpo, piena padronanza, non come noi che ci lasciamo travolgere dalle sofferenze fisiche, ma la sofferenza più che altro spirituale, perché vede questo ammasso di peccato intorno a lui, di disprezzo, di ingratitudine che egli veramente deve portare come peso più grande. Beh, ci fermiamo qui questa nostra prima parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il commento allo Stabat Mater di Padre Stefano Maria Vanelli. Leggiamo il secondo versetto della decima terzina dello Stabat Mater. Il testo commentato è In amando Christum Deo, nell'amare Cristo Dio. Abbiamo letto nella prima parte della strofa, nel numero 10, versetto 1, Facut ardet cor meum, il cuore che deve ardere di amore, Facut ardeat, ecco l'ardore dei discepoli di Emmaus, una volta che hanno compreso chi è il Signore, non ardeva forse il cuore nel mio petto quando ci spiegava le scritture, e l'ardore del cuore, ecco, di Gesù stesso verso di noi, c'è un fuoco che sono venuto a portare sulla terra, e come vorrei che fosse acceso, questo fuoco, il fuoco dell'amore di Dio, che deve essere riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito. Gesù, ecco quindi, è questo fuoco, è questa fiamma ardente d'amore. Tanti mistici sono ispirati a questo, no? Ecco, lui che è il fuoco, lui che è la luce, lui che è la fiamma. Basta pensare alle opere di San Giovanni della Croce, per esempio, ma anche tanti altri autori spirituali, mistici, si riferiscono a Gesù come fuoco, fiamma, no? Ecco, allora questa fiamma si espande anche nei fedeli. Facut ardeat cor meum, in amando Christum Deum. Perché devo essere infuocato? Perché l'amore è un fuoco. L'amore è una passione, l'amore è qualcosa che ti prende completamente, che non ti fa più essere te stesso, ti fa essere diverso. Anche l'amore umano è così, no? In certi i suoi elementi, in certi picchi, nell'innamoramento, insomma, nel matrimonio. nell'unione coniugale. Ecco, però qui è qualcosa di più spirituale, più interiore, e quindi dovrebbe essere più costante, più forte, più convinto, ecco, questo amore. È evidente che il beato Jacopone non chiede qui l'amore umano o l'amore di compassione. Un uomo sta morendo, beh, umanamente, anche insomma, la persona più refrattaria a sentimenti umani, beh, un po' di compassione, un po' di, almeno di rispetto, di partecipazione a questo dolore, oppure di alleviamento, insomma, cercare di alleviare in qualche modo questo dolore, beh, questi, di solito si è capaci, rientra nel diritto naturale, la compassione, no? Ma insomma, questa è una cosa molto transitoria, molto passeggera. Ecco, non si tratta dell'amore di Dio invece che è costante, solenne, eterno, come lui è eterno. Non è la natura di Dio, no? Quella dell'amore compassionevole. Anche se si parla di amore di compassione quando si parla di splagingstein, ecco, viscere di misericordia, quindi quando si aprono le viscere, ma si aprono realmente in quel caso, non per l'occasione, per la convenienza. Quindi non è qualcosa di umano e neanche sentimento di trasporto verso una cosa bella, una persona bella, perché qui c'è l'amore verso un crocifisso, no? In amando Christum Deo, in quella situazione lì della croce. Non è amore verso un uomo condannato a morte, no, qui egli chiede l'amore ardente verso questa vittima crocifissa, che non è una vittima qualsiasi, perché non è soltanto una creatura, ma il vero Cristo Dio. Ecco, il senso dell'amore cristiano è compartecipare i dolori. Ecco, dell'umanità, perché Cristo vi ha partecipato, perché Cristo ci ha redento così, partecipando con i suoi dolori al dolore grande e immenso dell'umanità per essere separato da Dio, no? Del resto, se ci pensiamo bene, ogni dolore in modo remoto è frutto del peccato, non è frutto del caso, non è frutto degli eventi avversi, non è frutto della fortuna o della sfortuna. Ecco, questo così ragionano i pagani, infatti facevano sacrifici agli idoli, cercavano di ingraziarsi le divinità, ecco, che erano piuttosto un po' una specie di totem, no? Ecco, di idoli veramente pagani, come se avessero potere su parziali cose umane, no? Il dio della guerra, il dio della pace, il dio della fecondità, il dio del frumento, il dio della raccolta, tante idee, ognuno all'uopo, all'occasione, no? A seconda dei bisogni e delle necessità degli uomini. Una vita terrena, no? Perché si pregava solo, ecco, per il raccolto, per avere dei figli, per avere una posizione, per avere il marito, la moglie, eccetera. Beh, è un po' quello che si fa oggi con i maghi. Ecco, i maghi cercano di polarizzare l'energia del cosmo, che secondo loro sono al loro servizio, ecco, per risolvere problemi molto pratici, no? Molto materiali. Non il problema della salvezza eterna, questo no. Forse oggi non se lo pone più nessuno, ecco, forse non ci si crede all'eternità, e questo è il dramma di oggi, no? Che la nostra vita comincia ma non finisce mai, quindi ha bisogno di uno sviluppo eterno, ha bisogno di qualcosa che la realizzi completamente e per sempre. Ecco. E questo amore chiede qui l'autore Jacopone, che è un frate ormai consolidato nella sua vocazione, no? Fa quaerdem cor meum in amando Christum Deo, è l'amore di Cristo, ma no? Non verso l'uomo, è l'amore divino, verso Dio, che si realizza in Cristo. Quindi non l'amore ardente verso un uomo, ma verso la vittima crocifissa, verso la sua essenza, che è metafisica, no? Che non è una vittima qualsiasi, perché non è soltanto una creatura, ma il vero Cristo Dio. Gesù, infatti, è Dio uomo, è l'incarnazione, è la dottrina di Nicea, che se lo si voglia o no, questa è la fede, è la fede cattolica, che è diversa da tutte le altre fedi, perché adora un uomo come Dio, è un solo uomo che è Cristo, no? Come figlio di Dio venuto nella carne. Gesù, infatti, è Dio uomo, sembra ragionare il beato Jacopone, e se egli mi ha amato con il suo cuore di Dio uomo, trafitto dalla lancia per me, voglio e chiedo che anche il mio povero cuore, risposto al suo divino amore, possa sempre ardere, possa sempre continuare, bruciare, totalmente consumarsi di amore per lui, liberandomi e rinnegando, senza più indolenza e viltà, quella presenza amara e velenosa dell'egoismo che si oppone all'amore fino a opprimerlo. Ecco l'egoismo umano, voglio il mio interesse, voglio quello che mi conviene, voglio quello che mi piace. Questo è solo egoismo, no? Di cui purtroppo si nutre la società moderna. tutto ciò che è piacere sembra diritto. Mi piace, insomma, scegliere un altro sesso. Beh, è diritto. Mi piace scegliere qualcosa che è contrario all'ordine della natura del matrimonio. Beh, lo posso fare, è mio diritto. Posso sopprimere i bambini prima che nascano? Beh, se lo vuoi, questo è il tuo diritto. Posso togliermi la vita o togliere la vita agli altri se è troppo sofferente, troppo indegna di essere vissuta, perché insomma non c'è più il piacere, non c'è più la libertà, non c'è più la realizzazione personale. Ma certo, ecco il buonismo, ecco, l'indifferentismo verso i valori eterni. A disprezzo proprio di Dio, che è autore della natura e di ogni cosa, di ogni istante, perché solo lui può decidere della vita e della morte dell'uomo, sia propria sia altrui, possiamo noi decidere. Ecco, ma questa è la superbia, questo è l'egoismo di oggi, proprio diffuso a livello stratosferico, no? Trasverberazione, ecco, la risposta all'amore infinito del Sacratissimo Cuore di Gesù da parte del povero cuore dell'uomo non può essere che la risposta di un cuore che chieda di essere trapassato, incendiato e bruciato interamente per lui. Un cuore incendiato, trapassato e bruciato interamente per il Signore. Ma tanti missimi hanno vissuto così. Il cuore trapassato, il cuore trafitto, c'è bisogno di essere crocifissi come Cristo. Ci penserà lui a crocifiggerci, no? Se noi siamo ben disposti, se noi vogliamo seguire la sua vita, e allora, ecco, appronterà le cose perché noi siamo crocifissi, misticamente, bruciati, ecco, incendiati, trasverberati da lui. Ecco, cioè, San Carlo da Sezze, qui fu uno dei tanti, no? Mistici che ebbe la trasverberazione, il cuore trafitto, e visse con questo cuore trafitto, non si sapeva come potesse vivere, perché un cuore trafitto, un cuore morto, un cuore ormai in cancrena, un cuore infartuato. Ma lui viveva perché quella trafittura è una trafittura d'amore del Sacro Cuore di Gesù. Celebra ad esempio la trasverberazione del cuore di Santa Teresa, anche lei ebbe questa esperienza mistica, anche Santa Caterina, no? San Pio da Pietrelcina e tanti altri santi. Ecco, trasverberata, la Santa del Carmelo. E la trasverberazione di Padre Pio è proprio un dolore immenso nel cuore, poi anche negli arti, nelle mani, nei piedi, no? Ma ebbe questa trasverberazione, come egli stesso descrive al suo padre spirituale, con parole impressionanti come questa. Ecco, leggiamo queste parole di San Pio da Pietrelcina al suo padre spirituale, dove trasforma, trasmette proprio a tutti la realtà del cuore trafitto. La ferita del cuore getta assiduamente del sangue. Io sento nell'interno un continuo rumoreggiare, simile a una cascata che getta sempre sangue. Ecco, non è un fenomeno umano, perché se uno sta per tutta la vita con una ferita al cuore aperto, come era Padre Pio, ma sarebbe morto non dopo anni, ma dopo pochi istanti, no? Uno squarciamento dell'aorta, o addirittura del cuore che pulsa sangue in tutto il corpo, non puoi vivere, no? Il sangue non va più nelle arterie, non ritorna più indietro nelle vene, ma se ne va sparso. Questo era Padre Pio, viveva senza sangue praticamente. Brutalmente tanto sangue donatogli dallo Spirito Santo che poteva versarne continuamente. Lui lo dice, lo scrive, continua a rumoreggiare, simile a una cascata di sangue. Se così è stato per Padre Pio, figuriamoci cosa può essere stato per Gesù Cristo. Ecco, veramente qualcosa di inspiegabile, di assoluto, questo dono sanguigno, questo dono di cuore, questo dono di vita a tutti noi. In base a questa spiegazione di San Pio da Pietrelcina, noi abbiamo anche la definizione del fenomeno mistico della trasverberazione del cuore, dell'anima, data dal grande dottore della mistica della Chiesa, San Giovanni della Croce, con queste parole: trasverberazioni o ferite d'amore consistono in alcuni tocchi amorosi e segreti che, a guisa di saette infuocate, feriscono e trapassano l'anima, lasciandola tutta cauterizzata di amoroso fuoco. Cioè, il cuore viene come bruciato, no? Ha dei tocchi, ecco, sappiamo, del cuore di Santa Gemma, talmente pieno d'amore, scottava, bruciava, bruciava le carni, bruciava i vestiti, addirittura che lei aveva addosso doveva continuamente cambiarsi. Perché quei vestiti che lei usava andavano a fuoco per il bruciore, ecco, di cui era ricolmo il cuore di Santa Gemma. Ecco, sono santi veramente che hanno amato, santi che hanno messo Dio al primo posto, santi che hanno amato con il cuore di Cristo. Ecco, ma se da questi santi, come quello anche Santa Caterina, che Santa Margherita Maria, che fu l'apostola del Sacro Cuore di Gesù, proprio si abbeverò al cuore di Gesù. Gesù le permise questo stato mistico, in modo da far vedere a tutti che cosa succede nell'Eucaristia. Noi ci abbeveriamo effettivamente al cuore di Gesù, prendiamo dentro di noi il sangue del cuore di Gesù, lui ci nutre con questo sangue che sgorga come un fiume dal tempio, come è descritto nel profeta Ezechiele, questo fiume che sembra un rigagnolo e poi diventa un fiume immenso, perché non solo investe la tua vita, ma investe la vita di tutti quelli che ti incontreranno. Ecco, questo fiume non si ferma a te, no? Tu sei solo portatore di questo fiume di grazia che deve irrorare, che deve fertilizzare, che deve dare vita a tutti coloro che incontra, a tutti coloro che sono, ecco, con lui, che sono vicini a lui, come albero piantato lungo corsi d'acqua. I corsi d'acqua sono il cuore di Cristo, no? È il Salmo 1 che lo dice. E noi siamo come questi alberi piantati lungo questi corsi d'acqua che danno frutto perché ricevono la linfa vitale del sangue di Gesù. E senza questo non c'è, non c'è amore vero, non c'è salvezza, non c'è purezza di intenzione. Non c'è veramente un vero amore. Ecco, nei santi vediamo, no, come, quanti frutti hanno portato d'amore, quante conversioni alla Santa Chiesa, quanti doni spirituali, ecco, quanti proseliti, discepoli, del Vangelo. Gesù ha fatto dei proseliti, i 12 apostoli, che poi hanno fatto altri proseliti, cioè i vescovi, i loro successori. Ma grazie solo a un grande amore, è lì il segreto, prostrarsi davanti al tabernacolo, pregarlo con tutto il cuore, amare Dio, ecco, lì che sgorga dal tesoro del cuore di Cristo per tutti quanti. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, stiamo leggendo il decimo versetto, la decima terzina di Stabat Mater, commentata da Padre Stefano Maria Manelli nel suo libro proprio Stabat Mater, in cui affronta i problemi dell'autore e del testo, ecco, di questa bellissima cantica, lo Stabat Mater che pare, secondo la tradizione, appunto, frutto dell'esperienza mistica e spirituale di Jacopone da Todi, un frate francescano, non della prima generazione, certamente però dei primi secoli del francescanesimo, quindi di una forte esperienza spirituale, ecco, e in carcere scrisse questo bellissimo inno alla Madre di Dio. Ecco, Jacopone da Todi è stato fatto anche beato recentemente, ecco, quindi è salito agli onori degli altari, non solo per queste cantiche, ma ovviamente per una virtù di vita integerrima, forte, grande, perseverante. Vediamo la terza parte di questa terzina. Ut sibi complaciam, facut ardet cor meum in amando Christum Deum. Ut sibi complaciam, ecco, perché possa essergli gradito. Abbiamo detto l'ardore del cuore, l'ardore dell'amore che deve spingere il cristiano a essere conforme a Cristo. È quest'ardore che viene dallo Spirito, che viene dalla grazia, che viene da Dio, che viene dal Signore e che nessuno può sostituire. E che proprio, ecco, il dono grande, ardente, che il Signore ci fa. E quindi di corrispondere a queste grazie immense che gli fa, se noi lo vogliamo, possiamo e dobbiamo corrispondere alla grazia divina, alla grazia di Cristo. E in amando, ecco, nell'amore, quest'ardore corrisponde all'amore, che è poi il dolore, no? In amando Christum Deo, questo amore, che è appunto la partecipazione alle sofferenze di Cristo, la partecipazione al suo calice per partecipare un giorno anche alla sua gloria. Ecco, essere conformi a lui nella morte per essergli conformi anche nella vita cristiana. Ecco allora questo amore così grande che deve essere espresso, che deve essere vissuto nel dono di sé. È una grazia essere associati all'amore di Cristo per mezzo di Maria, perché lo Stabat Mater poi è una preghiera a Maria. È una preghiera che si fa davanti alla Vergine. La Vergine sola può tenerci questa grazia. Questa grazia di essere conformi a Cristo, di essere conformi alla sua passione, di essere conformi alla vita che Dio ci ha donato in Cristo. Ecco, la Madonna ci può ottenere questo favore, questo grande favore, può appianare le strade tra noi e Cristo, può fare di noi una cosa sola con Cristo, può realizzare questo bellissimo dono che Gesù vuole farci per mezzo dello Spirito Santo che passa da Maria Vergine, è tutto su Maria Vergine perché è piena di grazia, perché il Signore è con lei, perché è benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del suo seno Gesù. Ecco, quindi tutta la grazia, tutto Dio passa per Maria e senza Maria non c'è Dio nel mondo, quindi non c'è salvezza, non c'è grazia, non c'è speranza di vita eterna e noi dobbiamo rivolgerci a lei anche per la grazia, ecco, di partecipare ai dolori di Cristo e quindi per partecipare anche alla sua gloria. Se non partecipiamo ai suoi dolori, è certo che non parteciperemo alla sua gloria. Quindi è indispensabile questa preghiera. Il beato Jacopone ha capito bene che la mediazione di Maria è fondamentale e tutto questo cantico di amore a Maria è anche un cantico di supplica, di richiesta, di intercessione, di compartecipazione ai dolori della Vergine per essere partecipi della grazia di Cristo. per essere partecipe della sua gloria, per non far sì che la grazia di Dio sia vana in noi, perché senza la grazia noi non ci salviamo, noi non possiamo essere salvi. Il Signore non potrà, ecco, operare in noi i suoi prodigi di salvezza. Ecco, allora vediamo bene cosa dice il padre Stefano. Due volte il padre divino manifestò espressamente la sua compiacenza nel suo divin figlio durante lo svolgimento della missione salvifica di Gesù sulla terra. La prima volta fu in occasione del battesimo di Gesù nel fiume Giordano, la seconda volta avvenne quando ci fu la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Questo è il figlio mio amato, si udì dalla voce che veniva dal cielo, in lui ho posto il mio compiacimento. Ecco, il padre partecipa, benedisce, ecco, dà sostanza, dà forza alla vita di Gesù che si, appunto, effonde, si manifesta, ecco, per mezzo, ecco, del battesimo. Ecco, il battesimo è qualcosa che rende grazie a Dio. Quindi, ecco, la vita divina di Cristo è confermata dal compiacimento del Padre. Il verbo complaceo in latino significa provare un piacere davvero grande, intenso e pieno di gusto nei riguardi di una persona o di una cosa, di un evento, di un successo. Appare chiaro qui che il beato Jacopone da Todi, con fervore che freme, chiede alla Divina Madre addolorata di far sì che egli possa comportarsi santamente, che riesca ad amare Gesù in maniera così ardente e fedele da farlo in tutto contento e felice, meritandosi quindi il suo gradimento. Si potrebbe anche pensare che qui il poeta chiede o si augura di poter stabilire implicitamente quasi una proporzione e compensazione fra il dolore di Gesù crocifisso e l'amore che egli vuole donargli, così che quanto grande è stato il dolore di lui crocifisso, altrettanto grande o ancora più grande magari possa essere l'amore che lui riceve da Fra Jacopone, un amore cioè capace di neutralizzare il dolore, arrecando a Gesù un compiacimento, una consolazione davvero confortante e gradita. Ecco, il poeta si chiede quindi di stabilire una proporzione e compensazione fra il dolore di Gesù e l'amore che egli vuole donargli. Proporzione tra dolore e amore, così che quanto grande è stato il dolore, altrettanto grande, ancora più grande, possa essere l'amore che lui riceve da Fra Jacopone, un amore capace di neutralizzare il dolore, arrecando a Gesù un compiacimento, una consolazione davvero confortante e gradita. Non è forse questo di solito l'animus di ogni convertito che passa da una vita di peccato e di vizi a una vita di grazia e di virtù? Potremmo ricordare fra i tanti esempi Santa Maria Maddalena e San Paolo di Tarso, Santa Margherita da Cortona e San Camillo de Nellis, Santa Caterina da Genova e Sant'Ignazio di Loyola. La loro santa vita di fatto fu segnata da una trasformazione straordinaria, tutta in chiave di amore divino, sempre ardente e fiammante. Scrive molto bene Monsignor Carbone affermando che il beato Jacopone desidera di amare Cristo fino al punto di incontrare tutta la compiacenza di Lui, da soddisfarne tutte le brame che ha da essere amato dai figli degli uomini. Quindi, questo amore deve essere corrisposto, questo amore deve essere vissuto, questo amore deve essere abbracciato. Almeno per alleviare i dolori di Cristo, almeno per consolare con la propria presenza, con il proprio impegno, ciò che Gesù ha vissuto per noi. Quindi, ecco, cercare in tutti i modi di vivere, insomma, di di compartecipare, di fare nostro il dolore del Signore. E c'è anche, ecco qui una nota, ecco, un'altra poesia in cui Jacopone esprime liricamente tutta la forza del voler amare suo senza misura. Amore, amore, in te transige, amore dolce languire, amore mio desioso, amore mio dilettoso, annegami en amore. Quindi Jacopone è entrato in questa logica di amore oblativo, di amore offerto, di amore sofferente, di amore che non si stanca di amare, che vuole amare fino alla fine, proprio come quello di Cristo. Annegami nel tuo amore. E qui San Giovanni della Croce anche ci viene incontro nel cantico spirituale. Ecco. La prima fonte dei fenomeni mistici, anzi l'unica esclusiva di quelli veri, è Dio, in quanto autore dell'ordine soprannaturale. Per inquadrare il campo dei fenomeni mistici si deve sapere che i fenomeni mistici si svolgono o sul piano puramente intellettuale, o su quello affettivo, o sul piano organico, oppure contemporaneamente su diversi piani. Ora, non ha forse Dio libero accesso a questi tre ambiti e non può restringere o estendere a volontà la sfera delle loro attività, moltiplicare e sospenderne le loro energie? Ecco, quindi sia intellettuale, sia fisico, sia affettivo, no? Di desiderio. E quindi questa compartecipazione dell'amore può essere a tutti questi livelli, oppure uno solo di questi, no? O tutti insieme, insomma. Ecco. Però è importante che si voglia. Che si desideri, poi il Signore farà questa grazia. Certo, se non si desidera nulla, non si ha nulla. Non si può avere questa grazia di compartecipazione. Ma l'autore fa capire con il suo atteggiamento che è proprio questo, è l'atteggiamento giusto, no? Davanti alla Madonna, davanti al Signore, il desiderio. Oltre che di soccorrere, ecco, la Madonna che è impegnata in questa lotta contro il male, nel dolore, è anche la mia santificazione, perché solo da questo io mi santifico, se partecipo insieme alla Madonna ai dolori di Cristo, se mi offro ai suoi dolori, se io faccio un'obbedienza legale, beh, dici, questo non mi ha richiesto, no? Perché devo stare sotto la croce? C'è qualche legge che mi impone di compartecipare ai dolori di Cristo, ai dolori di Maria, di condividerne lo strazio? No, però dovrebbe essere nella fede, nella conoscenza del Figlio di Dio, dovrebbe essere un valore automatico, un valore interiore. Certo, nessuno può essere costretto a fare questo, ecco. Però per obbedienza alla divina volontà, per obbedienza a Dio, per obbedienza alla Santa Madre di Dio, e allora possiamo realizzare queste cose, ecco, in noi, possiamo farle, ecco. Possiamo dire, ecco, quello che è giusto davanti al Signore e concretamente operare per il bene, quindi di coloro pure che ci circondano. Offrendoci a Dio, sacrificandoci per Dio, noi otteniamo grazie che in altro modo non possiamo ottenere. Offrendoci alla Madonna, per il volere della Madonna, come successe ai pastorelli di Fatima, no? La prima cosa che chiese ai tre pastorelli, nella prima apparizione, il 13 maggio 1917, la Madonna disse chiaramente: volete offrirvi a Dio. Ecco, e quindi riparare le offese che vengono fatte al suo cuore divino, al cuore di Cristo, che sono tantissime. C'era in tempi addirittura di governi liberali che disprezzavano Gesù Cristo, no? Ancora oggi lo siamo, oggi peggio ancora del 1917, ma in Portogallo, come in Messico, no? C'erano questi regimi nati durante o dopo la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, che proprio professavano un ateismo spinto, no? Una laicità totale dello Stato, anche dai valori, no? Quindi impedivano anche le forme di culto. Questo religiosi venivano schedati, no? Messi in carcere, quelli che non volevano accettare le norme civili al di sopra di quelle religiose. In Messico addirittura sparavano dentro le chiese durante la messa, andavano i soldati, venivano mandati, chi andava a messa veniva ucciso. No? Ecco perché ci fu una reazione così violenta dei cristeros. No? Perché se ci fosse stato un regime un po' democratico, allora magari uno faceva una protesta non violenta, ma lì si dovettero difendere con le armi. Perché la violenza era pura, ecco, senza eccezioni, verso tutti i credenti, proprio fatta nel sangue, no? Questa uccisione dei credenti in Cristo. Ecco, e allora si decise di combattere. Ma fu un santo combattimento, insomma, anche da parte di chi, ecco, aderiva a queste idee di libertà e di amore. Bene, abbiamo terminato qui, ecco, questa terza parte, auguriamo ogni bene nella Madonna, nel cuore di Maria, in questo santo mese di giugno dedicato al Sacro Cuore di Gesù, al Corpus Domini, e al Cuore Immacolato di Maria, anche perché la festa del Cuore Immacolato vedrà direttamente dopo la festa del Sacro Cuore nel nuovo calendario. Quindi, uniamoci a questi cuori ardenti di amore perché possiamo veramente vivere intensamente la nostra fede. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria.